Dio non si dimentica però, eh? Dio non si dimentica. Gloria a Dio, gloria a Gesù Cristo. Benvenuti di nuovo a tutti, benvenuti. Che Dio vi benedica e possa veramente la sua presenza permeare i vostri cuori finché vi trasforma sempre di più nell'immagine e somiglianza del nostro Signor Gesù Cristo. Perché lo scopo di Dio è quello. È quello, tutto ciò che ti accade nella vita, tutto ciò che tu passi nelle tue esperienze su questa terra, hai capito? È per farti assomigliare sempre di più al nostro Signor Gesù Cristo. Quello, lo scopo di Dio è quello. Lo scopo di Dio non è di darti felicità, non è di darti un buon lavoro, non è di darti una moglie, non è di darti degli brividi sulla pelle. Lo scopo di Dio per te è di farti assomigliare sempre di più al suo benedetto Figlio Gesù Cristo. Questo è lo scopo. Questa è la volontà di Dio. È una preghiera che sei certo che avrà la sua risposta. È quello. Signore, Padre, fammi più simile a Cristo. Bang! Risposta 100%. Anche subito. Poi ti metti delle persone nella vita che ti grattano un po', che ti smorsano gli spicoli, che ti fanno arrabbiare, nel senso che ti fa vedere quelli che c'è in te, perché non è quelli che quello mi ha fatto arrabbiare. Se ti sei arrabbiato, sei arrabbiato tu, non puoi dire quello. Lui deve rispondere a Dio, tu devi rispondere per quella che ti esce da te, capito? Gloria a Dio. E questa è la cosa bella, perché oggi non facciamo la Santa Cena oggi. Sai perché non la facciamo adesso? La facciamo dopo. Sai perché?
Sì.
Perché avremo parte della famiglia Teresita, hai capito? Teresita che scende nelle acque oggi, diventa parte della nostra famiglia, così e può partecipare a questi simboli, questi pane, il vino, che simboleggiano proprio quell'appartenenza a Gesù Cristo prima di tutto. Prima di tutto è quella, appartenenza a Gesù Cristo. E dopo di che testimoni che appartiene anche al suo corpo, quel corpo locale che siamo qui a Chiesa Sharon. Okay? E allora lo facciamo dopo. Adesso vogliamo... dovete ancora cantare?
No.
Ah, state lì così? Ah. Ah, voglia, hai capito. Se volete stare lì al pronto, a me vi sta bene, però io non so quanto tempo ci ho detto oggi, hai capito? Visto che, e poi mi voglio approfittare anche di questa cosa, visto che la settimana scorsa non c'era, guarda, non ti immagini quando sono state male, però lascia perdere. Però ho saputo che Clifford ha predicato per oltre un'ora. Dopo mezzogiorno è arrivato. E voi vi lamentate di me che arrivi fino alle 12 meno un quarto. E già mi guardate strano, capito? Ma pensa a te. Grazie, Clifford. Capito? Gloria a Dio, però. Grazie a Dio per i fratelli che ci stanno vicino, vero? Ok, allora oggi vogliamo prendere le nostre Bibbie. Se non avete una Bibbia, ditelo, ve ne provvediamo una qui, te la diamo gratis, però è scritto anche qui. Però se non avete una Bibbia personale che voi potete leggere tutti i giorni, almeno una volta al giorno, dalla mattina alla sera, ok? Una volta al giorno, dalla mattina alla sera, che ci conviene, perché è l'unica fonte di verità, l'unica fonte che non ti menti mai, ok? Questo l'ho detto spesso qua, mangi tre volte al giorno minimo, che se ne vanno almeno 2 ore e mezza, 3 ore per i pasti. Almeno dedica quell'oretta al Signore, un'oretta, leggendo la scrittura, pregando al Signore che ti dà intendimento e che ti fa capire quello che stai leggendo, capito? E poi prega per te stesso che puoi applicare quella parola che leggi e poi che Dio possa intervenire nelle vite di quelli che ti circondano, ok? Allora, vogliamo leggere Romani capitolo 6, questo è un passo che è difficile, è molto difficile come passo, come tutta la lettera di Romani è abbastanza difficile, è dura, è tosta. Infatti io ho chiesto a Teresita, anche a tutti coloro che si volevano battezzare, in cui io ho fatto parte della cosa, di leggere questo brano, specialmente dal versetto 1 e 11, che è molto importante, però tutto il brano è importante, parla veramente di cose che ci riguardano. E mo lo leggiamo, ok? Da versetto 1, leggo io. Ve trovate? Dove è grazie? Ah, Giulia, l'hai trovata? Ok, stavo cercando Giulia. Ok, la parola lei non lo vede là, capito? Ok, sì, ok. Capitolo 6. Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato finché la grazia abbondi? No, di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora in esso? O ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. 5. Perché se siamo stati totalmente uniti a lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui finché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Punto e virgola. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui, poiché il suo morire fu un morire al peccato, una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche noi, anche voi, fate conto di essere morti al peccato, ma vivente a Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze, e non prestate le vostre membre al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi, e le vostre membre come strumenti di giustizia a Dio. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto il giogo, sotto la legge, ma sotto la grazia. Fin qua la parola di Dio, fino al 14. Gloria a Dio. Ripeto, questo non è facile come passo. Ci sarebbe tanto da dire. Iniziamo dal versetto 1. Sai chi è l'Apostolo Paolo? Sì. Sapete chi è? Allora, l'Apostolo Paolo, dopo Gesù Cristo, è l'uomo, può darsi, vissuto che ha fatto più per il cristianesimo di qualsiasi altro. Ha scritto quasi metà del Nuovo Testamento, il numero dei libri. Ha scritto 13 epistole che insegna alla Chiesa come deve essere, come dovrebbe essere a livello di vita, a livello di dottrina, a livello di teologia. È stato Paolo a darcela, è stato Paolo a spiegare cosa significavano i Vangeli. Ok, le quattro Vangeli, è stato lui a metterci davanti il vero, diciamo, significato da parte di Dio, da parte dello Spirito Santo, quelli che Gesù voleva insegnare, quelli che Gesù ci ha lasciato per detto, scritto per parole, poi attraverso i suoi evangelisti. Ok, Paolo è tremendo, è una cosa che dobbiamo. Ci sono due lettere scritte da lui, che è interessante. La lettera dei Romani e la lettera dei Colossesi. Sono due lettere che scrive Paolo, scrive a persone che lui non aveva mai visto. Scrive a chiese che lui non aveva fondati. Ok? Specialmente la lettera dei Romani, quando tu pensi a ciò che lui dice in questa lettera, a livello di insegnamento, a livello di ciò che è l'uomo, di ciò che è Dio, di ciò che è il Vangelo, di ciò che Dio si aspetta da noi come essere umani, di ciò che noi ci possiamo aspettare da Dio, come Dio e noi, e Lui rivolto verso di noi, che ci possiamo aspettare da Dio? Che ci possiamo aspettare da Dio? E Paolo fa tutto questo a persone che non conosce, lui non le conosce queste persone. Conosce persone che sono a Roma? Sì, questo lo sappiamo che conosce persone che sono a Roma, perché se vai a leggere poi il capitolo 16 della stessa lettera, vi consiglio vivamente, l'avete letta la lettera dei Romani ultimamente, andate a casa, ci fate una lettura, ci mette un'oretta a leggerla, leggila bene, poi una volta che l'hai letta la prima volta, leggila pure una seconda volta, capito? E dopo domani poi, dopo che ci hai pensato, poi leggila ancora, perché ti nutre e ti fa capire quello che Dio vuole da te. Ti fa capire veramente quello che Dio vuole da te. E Paolo, scrivendo a persone che non conosce, lui non sapeva chi l'ha fondata. Quella chiesa poteva essere stata fondata da diverse persone. Certi dicono che fu fondata da Pietro. Non è vero, non è vero. Pietro non arriva a Roma per tanto tempo. Paolo qua scrive ai Romani negli anni 50. Pietro è ancora a Roma. Qui, se andiamo a vedere poi nei libri degli Atti e cose varie. Allora, questa lettera, capito, scritta a persone che lui non conosce, persone che lui conosce sono lì. Cioè, Aquila e Priscilla ci sono anche le altre persone che lui nomina in capitolo 16, che conosce lungo gli anni. Altro che era un mondo statico, lì la gente viaggiavano. Nei tempi di Paolo la gente viaggiavano, come viaggiano oggi, anche all'epoca viaggiavano per trovare lavoro, per trovare una tranquillità di vita, per essere più, che ne so, essere più adagiate nelle loro faccende. Viaggiavano, si spostavano. E Roma, con le sue strade, dava la possibilità di farlo. Roma, costruttore di strade, costruttore di templi, costruttore di tante cose, architetti al massimo, hanno fatto in modo che anche le profezie di Dio si avverrassero attraverso le loro costruzioni. Okay? Allora, Paolo scrive a loro. Versetto 1 dice così: chiederemo dunque, guardiamo qua un attimo, osserviamo, quando vedi nella scrittura, quando tu vedi la parola dunque, sai che significa dunque in italiano? Che significa dunque? Che diremo dunque?
Di conseguenza.
Vero, di conseguenza. Ma te lo devi dire io. Ma ragazzi, visto che quelli che abbiamo detto,
la conferma.
Ok? Visto che abbiamo detto queste cose, che possiamo dire a queste cose che vi ho detto? Che ha detto Paolo allora fino adesso? Che ci ha detto Paolo? Questa è la domanda che ci deve venire. Quando leggiamo, specialmente quando leggiamo la scrittura, ma quando leggi qualsiasi cosa, dobbiamo entrare nell'ottica di chi lo scrive, di chi vi comunica quelle cose. Se no, che facciamo? Leggiamo così, a vanvera, un po' come quando guardiamo la TV. La guardiamo così la TV, perché la TV ti richiede passività. La TV non vuole che tu rispondi, perché se poi dovesse veramente rispondere, dovreste lanciare il martello allo schermo per romperlo, perché dicono tante di quelle balzellette sulle TV che noi prendiamo per vero alla fine, che poi rimaniamo rimbambiti tutti. Hai capito? La Bibbia non è così. Se dice dunque, ok? Ha detto dunque, se non hai capito che ha detto fino adesso, ritorna a capire quello che ha detto affinché quello che sta per dire ha più senso per te. chiederemo dunque, che posso dire a queste cose? Fino adesso, sai che ha detto l'Apostolo Paolo? Ha detto che l'ira di Dio è rivelata dal cielo contro i figli di iniquità e che c'è solo un modo di salvezza, che è Gesù Cristo. La religione, in capitolo 2 di Romani, dice la religione non ti giova a niente. Tu puoi essere religioso fino agli occhi, non ti giova a niente. Sai perché? Tu che sei religioso, dice alle persone di non fare certe cose, tu che sei religioso, le fai. Dice di non rubare, tu rubi. Dice di non commettere adulterio, tu commetti adulterio. Tu dici di non ribellarti, tu sei il primo a ribellarti. Dici di ubbidire la parola di Dio, tu sei il primo a disubbidire. Dici di avere l'amore, tu sei il primo di odiare. Dici non storcere il naso, tu sei il primo a essere il naso storto. Questo è Paolo, Paolo poi non scherza su questo. Capitolo 3 ci dice che tutti poi, non solo quelli che sono religiosi, ma anche i gentili, che poi vai a vedere il capitolo 1, ti dà proprio il quadro del giorno d'oggi, Guarda, vi voglio leggere una cosa, lo devi leggere quello, perché ti conviene guardare, perché queste noi viviamo qui oggi, noi siamo in Romani capitolo 1 da versetto 24, da versetto 24, questi siamo noi, ok? Anzi, se leggiamo da versetto 22, ancora meglio, che ti dà l'idea, dice, benché si dichiarano sapiente, benché l'uomo si dichiara, questo fa parte del dunque qui, se non ti allacci questo poi non ti va a capire niente qua, ok? Vedi qua, lui si allaccia a questo, dice benché si dichiarano i sapienti. Chi sono questi benché si dichiarano i sapienti? Sono gli uomini che vivono sulla terra. Oggi siamo tutti sapienti, siamo tutti che conosciamo più degli altri, siamo tutti quelli che non hanno bisogno di nessuno, perché io sono informato al massimo, conosco più di te e tu non mi puoi insegnare niente. Questo Paolo dice, e lui sapeva, lui ha avuto a che fare con persone così. A Atena ci ha avuto a che fare lui, c'è stato. Nel mercato, nelle sinagoghe, c'è stato, ha avuto delle dibattiti con loro, ha avuto delle battibecche con l'ebraismo. Benché si dichiarano i sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria di Dio incorrettibile in immagini simili a quelle dell'uomo correttibile, di uccelli, di quadrupedi, di rettili. E poi guarda qua. E qui viviamo noi oggi, perché Dio, noi siamo così oggi, noi adoriamo tutti, adoriamo i nostri cani, adoriamo i nostri uccellini, adoriamo tutto ciò che è creato, noi l'abbiamo alzato in un piedistallo, tutto, il nostro lavoro, il nostro datore del lavoro, i nostri eroi, i nostri cantanti preferiti che oggi in questi giorni si esibiscono su Sanremo, che anche la Chiesa di Dio ci sta dietro, è incollata alla TV a vedere chi canta, ma che te ne importa a te? E guarda che dice qua, per questo Dio l'ha abbandonata all'impurità. Questo è il giudizio di Dio, Questo è il giudizio di Dio. Oggi viviamo sotto questo giudizio. Altro che giorni di benedizione, altro che piogge di risveglio. Noi viviamo sotto questo giudizio qua. Per questo Dio l'ha abbandonata l'impurità secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Essi hanno mutato la verità di Dio in menzogna, hanno adorato e servito la creatura invece del creatore. Mai come oggi, lascia perdere questi tempi qua, mai come oggi adoriamo l'uomo per quelli che fa l'uomo. L'uomo è intelligente, l'uomo è la scienza, ma questa e quell'altra, e li esaltiamo fino alle stelle. Che benedetto in eterno. Amen. Ancora una volta, 26, perciò Dio l'ha abbandonati ancora a passioni infami. Infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale di quelli che è contro natura. Che significa? Eh? L'alfabeto oggi. Noi abbiamo l'alfabeto. Lo conosci l'alfabeto oggi? Inizia con la L. Eh? Più. Ok? Hanno cambiato l'uso naturale di quelli che è contro la natura. Similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nelle loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio tradimento. Siamo sotto giudizio di Dio. Siamo sotto giudizio di Dio. Ancora una volta, ancora una. Siccome, 28, siccome non si sono curati di conoscere Dio. Pensate, conoscere Dio, tu ti devi curare di conoscere Dio. È una cosa che tu devi curare. Non è una cosa che succeda così. Mi sono trovato, mo sono spirituale. Ma è successo? No, Dio va cercato secondo i suoi criteri, secondo il suo volere, non come voglio io. Va curato, la conoscenza di Dio va curata. Vedi, loro non si sono curati, e ancora una volta, guarda, tre volte lo dice, Dio li ha abbandonati in balia delle loro mente perverse, sicché facessero ciò che è sconveniente. Ricolmi, questo è il giornale che oggi è, questa è la realtà di oggi, questa è oggi, 2024. Se Paolo diceva questo già 50 anni dopo la nascita di Cristo, circa 30 anni dopo la sua ascensione, guarda mo, Dio l'ha abbandonato in balia delle loro menti perverse, sicché facessero ciò che è sconveniente, ricolmi di ogni ingiustizia, fornicazione, malvagità, concupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contese, di frode, di malignità, di calunnitori, di maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi del male, ribelli ai genitori, insensati, sliale, senza affetti naturali, implacabile, spiatati. Non t'azzardare. Quelli sono loro. Non t'azzardare. Questi siamo noi. Ci siamo. Dio l'abbandonate. Dice, essi pure conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte. Ma questa è insolenza. Questa è ribellione al 100%. Non soltanto li fanno, ma anche approvano chi li commette. Va bene! Intanto il mondo d'oggi va così. Va bene. Non ci azzardiamo. Non sono loro. Questo è un noi. Purtroppo. Ok? Questo Paolo inizia qua così, vedi? Il dunque, allora, di capitolo 6, il dunque di capitolo 6, prende il suo filo di pensiero, già iniziando qua, hai capito? Iniziando qua, con la condizione dell'uomo, la condizione poi, lui va avanti, capitolo 2, l'uomo religioso, poi dalla soluzione che dice, tutti sono privi della gloria di Dio, okay? Tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio, e poi dalla sua soluzione che è Gesù Cristo, è la propiziatoria, sai che è la propiziatoria, sai che significa propiziatoria, dimmi la mo'? Propiziatoria, propizione, propizia... Bella. Ok, che significa? Che Dio ha provveduto per se stesso, nella persona di Gesù Cristo, il sacrificio propiziatorio che toglie toglie il peccato, toglie la barriera, toglie questa inimicizia qui, la toglie e ci rende giustificato, che poi capitolo 4 parla di quella giustificazione che Dio ha compiuto, non io, non sono le opere mie, non sono quelle che io faccio tutto il giorno che mi rende bello e bravo a Dio, è quelle che Dio ha fatte nei nostri confronti, nella persona di Gesù Cristo, che mi rende giustificato davanti a Dio e avendo pace. È capitolo 5, che è un bellissimo capitolo, dice poi, vedi, capitolo 5, prende ancora un dunque, vedi qua, capitolo 5, versetto 1, dice giustificato dunque per fede, perché lui che fa con quel dunque lì, prende la via di mezzo e parla di quella fede che Abramo ha avuto e dice dunque, vedi, Abramo ha avuto fede, Dio l'ha giustificato e con quella giustificazione noi abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. E poi qui in capitolo 5 parla di questa giustificazione, di questa pace, di questo rapporto così intimo che ci porta novità di vita, ci porta questa vita piena, 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 piena. Vedi in capitolo 10, scusa, in versetto 10 dice, se capitolo 5, versetto 10 dice, se infatti mentre eravamo nemici, pensa voi, guarda, se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte di suo figlio, ma lascia che ti scende questo, mentre eravamo nemici. Dio non aspettate che tu ti pulivi, che tu ti rendevi belle, brava e buona. No, mentre tu eri un nemico, eri ribelle a lui, lui ha guardato la tua ribellione, ha detto, tu sei senza speranza se non faccio qualcosa io, se non faccio qualcosa io, tu sei senza... E ha mandato il suo figlio, guarda che dice qua, dice, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del figlio suo, tante più ora che siamo riconciliati, ok? Vedi, ancora di più siamo stati riconciliati, tante di più ora, guarda che dice, che siamo stati riconciliati, saremo salvate mediante la sua vita. Chi è sua? La parola lì, qua non si vede, cioè il pronome sua vita, mediante la sua vita, l'ultime tre parole di questo verso, la sua vita, questa è la vita di Cristo, perché Gesù Cristo non è morto, è vivo, e la sua vita a noi ci dà vita tutti i giorni, ok? Però guarda che succede, lui va avanti, poi spiega che significa essere in Cristo, che significa essere in Adamo, ok? E lui va avanti, e è arrivato a un certo punto, dice questo, versetto 20 dice questo, la legge poi è intervenuta a moltiplicare la trasgressione. Perché noi, capito, poi veniamo convinti dal peccato attraverso la legge. E dice questa cosa qui. La legge poi è intervenuta a moltiplicare la trasgressione. Ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Affinché come il peccato regnò mediante la morte, così pure regni mediante la giustizia a vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. A questo qui, a questa, diciamo, affermazione qua, Paolo nasce questa... Lui, vedi, Paolo poi è un pensatore straordinario, lui ci anticipa. Allora dice, se la grazia sovrabbonda, e questo è il discorso che facciamo noi ci troviamo tutti quanti qua, in capitolo 5, versetto 20, ci troviamo tutti qua, sai perché? Intanto dimmi se non l'ha mai detto tu questa frase, alza la mano se non l'ha mai detto, intanto Dio conosce il mio cuore, non l'avete mai detto? Avete detto questa frase, no? Mi sa che tutti quanti abbiamo detto questa frase. E noi diciamo quella frase lì, sai perché la diciamo? Per giustificare un nostro...
Sbaglio.
Lo vogliamo chiamare per quello che è? Peccato. Non sbaglio, non lo chiamo sbaglio perché sembra una cosa fasulla. È un peccato. Per giustificare che Dio è pieno di misericordia, è pieno di cose. Allora, intanto, Dio conosce il mio cuore, intanto... intanto è una bugia bianca. È una bugia... che si dice? Intanto è meglio non lo sa. Ok? Allora, lui anticipa sti cose, anticipa questo discorso. Allora lui viene qua e dice, chiederemo dunque, rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbonda? Allora, che vogliamo fare? Vogliamo fare un fiasco della grazia di Dio rimanendo nel mio peccato, rimanendo bugiardo, rimanendo ribello, rimanendo con il musone, rimanendo con tutto ciò che mi aggrava? Io sono un peccatore, rimarrò peccatore finché vado nella tomba. Però io sono un peccatore salvato per grazia, lavato nel sangue di Gesù Cristo, non ribella a Dio, non ribella al mio papà, non ribello. Ma riconoscente della sua grazia, è piegato in due per quelle cose che io faccio, che io so che danno fastidio a lui, io so che causano dolore al mio papà, eppure a volte lo faccio lo stesso. Quanto è brutta questa natura di Adamo, è dura a morire, è dura a morire. Però qua Paolo ci fa capire certe cose che è bello che lo capiamo. Dice, chi diremo dunque? Rimarremo nel peccato affinché la grazia... dice qua, no, dice, questa è una scherza, tu devi pensare, non sia mai! Non sia mai! Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Che vuole dire Paolo? Noi che siamo morti al peccato, siamo morti al peccato. Che vorrebbe dire Paolo? A dove siamo morti al peccato? Com'è che siamo morti al peccato? Che è successo che noi siamo morti al peccato? Tu, quel giorno che lo Spirito Santo è entrato a operare nel tuo cuore, ha detto, guarda, tu con Gesù Cristo, con Dio, non sei d'accordo. Tu sei un ribello. Tu sei quella persona che merita solo l'inferno. Tu non meriti nulla. Il tuo peccato davanti a me puzza, fete. Hai bisogno solo di essere annientato. Però, anche in tua condizione, mio figlio è morto per te. Se tu credi in lui, se tu guardi a lui, se tu ti appoggi alla sua opera, sarai salvato. Se tu ti identifichi con quella persona lì, ti identifico con quella persona lì. Filippesi dice questo. Capitolo 3, versetto 8 dice così: anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza di cosa? Della conoscenza del Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura alla fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quelle che sia mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, A questa piace a noi, questa ci piace. Per noi la potenza della sua resurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla resurrezione dei morti. Ok? Questa è la ricetta, questa è la ricetta per questo versetto qui. Non possiamo vivere in esso, perché Gesù Cristo, morendo una volta solo, dice qua, una volta solo è morto. Lascia perdere il sacrificio che si fanno ogni messa che due fanno questo. Scusa se lo nomina così, però è così. La messa che quando succede che celebra la messa e rifanno quel sacrificio di Cristo che muore, non muore quel giorno, è morto una volta per sempre. Non muore più Cristo, non muore più. Questi non rappresentano la morte, ce la fanno ricordare, però non muore più qua. Capito? Così, allora, siamo morti al peccato, sai perché? Perché Gesù Cristo ha preso il peccato, l'ha inchiodato sulla croce, è morto quella volta per sempre, e anch'io sono là. Anche il mio peccato è lì. Anche la mia persona è lì. Oggi vedo. Questo lo conosce tutti. Quanto a me, per mezzo della legge, sono morto alla legge, finché io viva a Dio. Come lo fa? Come lo fa? Galati, capitolo 2, versetto 20. Sono stato. Che tempo è? Passato. Sono stato. Fu. Fatto. Niente più da fare. L'opera di Cristo è completa. Guarda che dice. Sono stato crocifisso con Cristo. Tu sei crocifisso con Cristo. Ti identifichi in quell'occasione lì? Ci mettiamo la data, l'anno 33, Pasqua. Ti identifichi con quello? Sei stato crocifisso con Cristo. Siamo stati crocifissi con Cristo. Se noi abbiamo ricevuto Cristo come Salvatore, noi dobbiamo identificarsi come suo popolo a questa cosa qui. Se Gesù Cristo non è il tuo Salvatore, tu non ti puoi identificare a questo. Non ce la fai mai. Non ti garba, non ti fa nulla questo. Sono stato crocifisso e non sono più io che vive, ma Cristo vive in me. Eh? Romani capitolo 5, versetto 10 e 11. Ok? Questa noi viviamo la via per mezzo della sua vita. Per mezzo della sua vita. Ok? Allora, qua dice, allora, perciò dice, siamo morti al peccato. Allora, se siamo morti, che fa il morto? Che fa un morto? Non vive più. Che fanno morti? Infermieri, avete visto i morti? Che fanno quelli? Non fanno niente. Io ho fatto il becchino. Non dicono una parola. Ci ho messo le scarpe, ci ho fatto la barba, l'ho pure tagliato, non mi ha detto niente. Capito? Non ci ha pettinato i capelli, non mi ha detto nulla. Le scarpe erano strette, lui non mi ha detto niente, quella persona lì. La cravatta era storta, non mi ha detto proprio niente, non mi ha chiesto neanche lo specchio. Non ha vestito di morti. Non dicono nulla. Eh? E lui, Paolo, ci paragona a questo. Capito? Vedi, poi dice, versetto 3, ho ignorato forse, vedi, è questa qui, vedi. Noi che siamo stati battezzati in Cristo, ok, è importante questo, eh? Battezzati in Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte. Questo è un simbolo, vedi, questo è un simbolo di ciò che è già avvenuto nella vita, perché se non è avvenuto questo prima, Questo simbolo qui non vale niente. Non vale niente. Se prima io non mi sono identificato con la morte di Cristo e io vengo qui a scendere nelle acque, sai che succede? Mi bagno. Mi bagno e basta. Peccatore bagnato, peccatore asciutto entra e peccatore bagnato esce. Perché vedi, lui qua, noi che siamo battezzati, quella parola battezzata, questa è una traslitterazione, che è la parola greca, battezzò, significa immergere, far scomparire sotto la superficie di qualche liquido. Quello significa battezzò, far scomparire sotto la superficie di qualche liquido. Ok? C'è anche un altro significato che significa inaugurare. Sai quando battezzano la nave, l'ha visto mai quelle cose che buttano la bottiglia di champagne e poi la nave parte, che è la prima, il primo viaggio, ok? Oh, noi siamo stati battezzati nella sua, siamo immersi in Cristo, nella sua morte, siamo immersi là. E siamo dunque state sepolte mediante il battesimo nella sua morte, finché come Cristo poi è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi, vedi, camminassimo in novità di vita. Perché se siamo state, e questa è chiave, e questa è chiave, e questa è chiave. Versetto 5. Perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una resurrezione simile alla sua. Vedi la seconda parola qui? Se. Che è se?
Se condizionale.
Bravo! Quella è una condizionale, eh? Ci sono delle condizioni qua, ci sono delle condizioni. Io non posso, io non sono di quel parere che io professo e poi è così e basta. No. Qua c'è una condizione, vedi? Se siamo stati, vedi che c'è un avverbio totalmente, quello è un avverbio, eh? Certe cose lo so, eh? Posso sembrare stupido, però non lo sono, hai capito? Non lo sono. Mi ricordo, solo una cosa così, no? Mi ricordo i primi tempi qua in Italia, hai capito? C'era, aveva 30, quanti anni aveva Sheila?
31.
31, 32 anni. Sai, avevamo la macchina e tutto. E c'era uno vicino a me, mi ricordo, che mi diceva, no, si guida così, si fa così, piano piano con la frizione, capito? Già ho detto, vabbè, non parli bene la lingua, però a guidare so guidare, lo sai, capito? Capito? Perché non sono così ignorante poi, eh? Però è così, a volte sai, il linguaggio mio è semplice, è molto semplice, terra terra, però ti arriva, ti deve arrivare dove deve arrivare affinché tu ti trasformi, attraverso lo Spirito Santo, che quella è la cosa importante qui, vedi, quell'avverbio lì, totalmente. Boh, non la posso fare perché c'è bagnata qua, ma tu immagina che io vengo qua e Teresita viene qua e dice no, l'acqua è troppo fredda, non mi ci mette dentro e mi ci mette solo così. Che dice? Mi metto solo così nella vasca. Mi metto solo così. O per caso mi dici no, prendimi una sedia, mi ci metto solo i piedi. Capito? E mi metto solo seduta con i piedi qua. Capito? Hai capito? Hai capito la cosa? Hai capito? L'immagine è quello. Quindi lui dice, ci siamo totalmente, senza un angolo che è mio. Signore, tu ti puoi prendere tutto, però lasciami il braccio destro. Ah, perché io faccio tutto con il braccio destro. O se sei mancina, lasciami il braccio mancino. Perché questo faccio tutto. Mi posso... No, questo no, non te lo posso dare. O se no, lasciami dalla testa in su. Capito? Lasciami a me, lasciami che posso... Dice, totalmente unita a lui in una morte simile alla sua. Totalmente. Perché dice questo? Perché noi siamo capaci di arrivare a patteggiare con Cristo. Noi patteggiamo con Gesù. Facciamo questo, patteggiamo. Signore, prenditi fino a qua, però questo me lo lascio. Signore, non te da... No, no, io amo, Signore. Fa, fuzzi. Però vedi, questo è un condizionale. Se non siamo, vedi, la condizione è questa. Se siamo totalmente uniti, se adempie la condizione, dopo la virgola del suo, lo saremo. Eh? Saremo, che è, che tempo è? Futuro, vero? È un futuro? Ok? È un futuro. Lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Lo saremo. Se siamo totalmente uniti, lo saremo anche in risurrezione. Se non siamo totalmente uniti, non si può avverare questa condizione qui. Non si avvera. Perché? Quell'avverbio, totalmente, capito? Unite in lui, nella sua morte, la può trasferire. Dice, se siamo state totalmente unite a lui in una morte simile alla sua, lo saremo totalmente uniti anche in una risurrezione simile alla sua. Si può dire anche così. Senza togliere niente, senza aggiungere niente. Se questa condizione non viene fatta, hai capito? Allora rimarremmo, capito? Nei nostri peccati, nei nostri pensieri vani, e rimarremo sempre sotto quel giudizio di Romani capitolo 1, però nel vero proprio maniera di quelle parole lì. Perché noi siamo anche, allora, non mi fa intendete qua, noi, anche come popolo di Dio, subiamo le conseguenze di quel giudizio. Hai capito? Il giudizio di capitolo 1 lo viviamo anche noi. Solo che Dio a noi ci dà l'intendimento e ci protegge in un tal modo che anche se noi dovessimo morire, si dice così, io me ne vado con lui. Ok? Perché ricorda sempre i profeti che annunciavano il giudizio di Dio al popolo di Israele, anche loro hanno subito l'esilio, la morte, la decapitazione, il giudizio che Dio ha mandato a loro, l'Eucaristia e tutto il resto. Ricordiamoci che Isaia è rimasto nel Gerusalemme mentre c'era assediato intorno a lui il popolo assiriano. Ricordiamoci questo. Geremia, quando c'era Nebuchadnezzar, il re di Babilonia, Geremia era in Gerusalemme che subiva la carestia. Noi come Chiesa che annunciamo il Vangelo fedelmente alle persone che ci circondano, subiamo anche noi alla fine ciò che Dio manda in questo mondo. Ok? Perché noi viviamo insieme a loro. Però Dio a noi ci dà la promessa che Lui ci circonda, ci dà pace, ci dà gioia, ci dà tutto ciò che è necessario per far fronte a questa cosa qui. Perché noi ci identifichiamo con il nostro Signore Gesù Cristo. E ancora, e poi ho finito. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti, colui che è morto è libero del peccato. Ok? Chi è morto, il peccato non lo può toccare più. Come abbiamo detto, l'uomo morto, la donna morta, tu ci puoi fare quelli che ti pare, ci può fare, ci può mettere delle cose oscene, ci può mettere le collane, ci può mettere i diamanti davanti, ci puoi tutto quello che vuoi. Quella persona lì non fa niente, non viene atterrata dal peccato, non viene atterrata, non viene allettata, non viene fatto, non ci fa nulla. Ok? Sei morta al peccato? Siete morti al peccato? Gesù Cristo per te è il tuo Salvatore? Da quando? Da quando? Mi puoi dire, boh, certo ti possono dire per fila segni il giorno, l'ora, quelle che stavano facendo a tutto, però io non me lo ricordo il mio in quella maniera lì. Io mi ricordo soltanto che un giorno in settembre del 1982 Dio mi ha riempito la vita, una domenica, sono tornato a casa, tutte le droghe che aveva nel cassetto, tutte le sigarette, tutti gli alcol, tutto ciò che c'era in casa che non piaceva il mio Signore, l'ho preso e l'ho buttato nel cesso, E da quel giorno lì, insieme a mia moglie, abbiamo iniziato a camminare con il nostro Signore Gesù. Ma accende l'acqua calda pure, eh? Accende l'acqua calda, ok? Perché è questo. Ci deve essere però un momento nella tua vita che tu hai detto, eh? Tu hai detto, hai fatto così, guarda. Prima eri così, ribelle, camminando per la tua strada, facendo tutte le tue cose. Un giorno tu hai sentito che Dio, a persone che fanno di testa loro, camminano per la loro strada, anche le strade religiose, le strade mondane, le strade, come li vuoi chiamare, però camminano per la loro strada, hanno sentito il Vangelo che c'è bisogno di Gesù Cristo che interviene nella propria vita, se no il peccato ti sommerge e ti allontana da Dio. Tu ti sei resi conto che Gesù Cristo non faceva parte della tua vita in quella maniera lì, non eri totalmente unita a Lui sulla croce, non eri totalmente unita a Lui nel senso che avevi chiesto a Lui di entrare a far parte della tua vita, a credere a Lui, confessando la tua ribellione a Lui. E tu hai fatto così, guarda, hai fatto così. Hai voltato le spalle a tutto ciò che eri tu, hai messo il volto verso tutto ciò che è Gesù Cristo. Basta. È lì che inizia la tua vita. Però te lo faccio di nuovo, eh? Non così. Sai che fa così? Sai che cosa è così? Eh? Vedi? Se questa è così, sai che si fa quando fai così? Lo pierde qua e lo pierde qua. E purtroppo vediamo tanto così. Lo pierde qua. E lo piede di qua.
Due piedi in una
tavola. No. Non è così. Capito? E così non mi muore bene. Perché tu sei tirato da Dio, perché. E fatta è così poi, tu sei tirato da Dio, hai capito? Perché tu vedi bene la bellezza di Cristo e ti riscalda il cuore e tutto, però vedi pure Sanremo che ti chiama. È così, ragazzi, se non è Sanremo è un'altra scemenza che ti butta il mondo addosso, capito? Io vado, e poi l'uomo, io io sono un maschio. No, ma no, oggi non è neanche così. Io sono un maschio. T'attira? Allora perciò... E guarda la croce. Guarda la croce. Se oggi ti trovi così, se non totalmente ribelle, però neanche totalmente verso Cristo, oggi è il giorno, 11 febbraio, 11.02.2024. Oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno. Oggi. Fuggi a Gesù. Fuggi, fuggi. Come si dice in dialetto? Come si dice in dialetto? Fuggi. Scappa. Scappa. Con tutta la tua forza. L'immagine è bella. L'immagine è bella, poi è finito. Oggi abbiamo una sorpresa. Sean ci canta. Due canti, Sean. Mentre Teresita si prepara e si prepara pure l'acqua. Ci canta due canti. Però c'è questa immagine e poi ho finito. Pellegrinaggio del cristiano. L'inizio del libro. Cristiano va a casa dopo che lui scopre dall'evangelista che la via è stretta e la sua città viene per essere distrutta. La famiglia sua, i figli, la moglie pensano che è pazzo, passa tutta la notte, tutta la notte, tutta la notte, tutta la notte in sogno, in bianco e tutto. E di nuovo si incontra con l'evangelista dice, ma che deve fare? Che deve fare? Dice, vedi là la luce? Pensa di sì. La vede adesso? Penso di sì. Corre verso la luce. Si mette a correre. Si tappa gli orecchi. Si tappa gli orecchi mentre corre. Si tappa gli orecchi. E inizia a gridare. E si tappa gli orecchi. Sai perché? Perché la moglie chiama. Fermati, non fa lo sciocco! E lui si tappa gli orecchi, alle gride della moglie, alle gride dei figli, papà, fermati, non fa lo sciocco, papà! Lui tappa e inizia a creare vita eterna! E si mette a correre e non si ferma. Tappa gli orecchi perché c'è bisogno di quello, perché il nemico viene e ti inizia a parlare, ma quella è troppo esagerata, quella non è per te, quella è per gli altri, quella è per persone fuori, tu sei bravo, tu sei quello, tu sei quell'là, e intanto ti fa in modo che ti fa ignorare quello che hai ascoltato oggi, che abbiamo bisogno di Gesù Cristo per avere la vita eterna. È il battesimo? Non è niente, questo non è niente, è solo, è una prova esteriore di ciò che è successo nel tuo cuore, già. Non ti salva questo, ti identifica e basta, perché la tua salvezza appartiene a Cristo, questa è una prova esteriore di ciò che è successo già nel tuo cuore. E se fa da grande, perché? Perché deve essere consapevole di ciò che stai facendo. Il bimbo non è consapevole, non mi interessa quando le compare non ti salvano, anzi. Conosco certo combare, meglio non avere. Eh? Che è la scheda là? Oh sì, ok. Sì, adesso la versiamo. Ok, Sean, vieni, preghiamo un attimo. Caro Gesù, Ti ringraziamo per la tua parola, Signore, è la tua parola. È la tua parola, Signore, non la nostra. Tu opri, Signore, in mezzo a noi. Sei tu che tocchi i cuori, sei tu, Signore, che per primo conosce fino in fondo chi siamo, ognuno di noi. Ci conosci fino in fondo, Signore. Conosci quelli che abbiamo nel nostro cuore, quelli che abbiamo nei nostri pensieri. Tu li conosci, Signore. Solo tu. E preghiamo, Signore, tu preghiamo per le persone qui, Signore, che ancora non sono totalmente unite. Hanno ascoltato già svariate volte, già da prima, già l'anno scorso. Tu sai i tempi, Signore, però ancora non abbracciano la tua parola. Ancora si tengono le loro pensieri, le loro mode religiose, le loro cose da questo mondo, Signore. Perdona. Attira Spirito Santo, fai l'opera tua e tocca il tuo popolo, Signore. Tocca il tuo popolo che è qui presente. Tocca ognuno, Signore. Dona una nuova profondità di consacrazione. Togli via ogni scusante, Signore. Togli via ogni scusante dai nostri cuori. Donaci una vera convinzione, compungi, Signore, i nostri cuori. Far sì che non stiamo sulle nostre cose, Signore. Oh, Signore, quanta stupidi pensieri ci facciamo. Perdonami, Padre, perdonami. Tocca il tuo popolo, Signore. Tocca il tuo popolo. Far sì che possiamo arrivare a un livello di consacrazione non indifferente, Signore. E dove veramente godiamo la compagnia uno dell'altro. Veramente, Signore, godiamo a venire in chiesa. Godiamo a ascoltare la parola di Dio. Godiamo, Signore, a stare insieme. Godiamo, Signore, a essere per te quelli che tu vuoi. Che non facciamo tanto per fare. Grazie, Padre. Far sì che quest'oggi possa essere un nuovo inizio per il tuo corpo. Sia qui a Lanciano, sia qui a Via Eterno, ma dovunque, Signore, si incontrano i tuoi figli. Porta un risveglio vero e proprio, Signore. Un risveglio di consacrazione, di voler essere come a te. E Padre, voglio pregare per Teresita. Prega per questa sorella, Signore, che tu possa rafforzare il suo cuore. Possa tu, Signore, renderla, Signore, come l'acciaio. Però, Signore, morbida come una colomba. Tocca il profondo del suo cuore, Signore. Far sì che possa crescere la tua persona in lei e che lei possa sempre abbassarsi. Sempre di più, giorno dopo giorno. Finché tu cresci e lei si annienta. Finché tu sei esaltato e lei, Signore, solo un vaso di terra che tiene la tua gloria. Grazie. Grazie.